Ciao a tutti, eccoci qua in trasmissione sempre Radio Gamma 5. Io appunto abbiamo qui un ospite che è Davide di Raise 20, che oggi farà una trasmissione speciale sulla festa dei 20 di domenica 3 di settembre.
Poi ciao a tutti.
Ciao, appunto ci sarà, poi ci parlerà anche del programma di venerdì sera e di sabato sera, perché appunto la festa non è solo domenica, anche se domenica è il clou. Io rubo a Davide solo poche parole. Voi, chi ha ascoltato la trasmissione di Giorgio prima, sa che fra le tanti travagli, battaglie, guai, rogni di Radio Gamma 5 se ne è aggiunto un altro. Io invito tutti gli ascoltatori a sostenere Radio Gamma 5, anche perché Radio Gamma 5 non ha colossi finanziari, non ha mezzi finanziari da altri, non ha sostegni di nessuno, tranne quelli dei propri ascoltatori e di chi trasmette, dei propri soci, e nessuno dei nostri soci rientra nella statistica dei miliardari, neanche dei milionari e neanche della gente molto ricca. Perciò anche qualsiasi piccola cifra, come le multe che ci hanno prospettato, crea un problema. Io ricordo agli ascoltatori che ci sono vari mezzi per contribuire alla radio. Do il numero di conto corrente, che è il 25 38 6459 intestato Cooperativa Gamma 5, società cooperativa responsabilità limitata. Ecco, date il vostro contributo se volete, se potete. Io vi ringrazio, e sapete che questo strumento di libertà, che dà la possibilità anche agli amici di Raise 20 di dire la loro, e non come dicono i giornali attribuendo le occhiate, occhiatine, costeggiamenti vari,
e sostenete la radio. Sono facilmente smontabili queste esatto. Accuse.
A te Davide.
Innanzitutto mi voglio salutare tutti gli amici di Radio Gamma 5, anche perché mi torna qua, pare di essere tornato a casa, voglio dire, nel senso che non è passato tanti mesi da quando insieme con Patrick facevo una trasmissione qua su Radio Gamma 5, appunto una trasmissione di cultura veneta, che forse qualche dun si ricorda ancora per qualche nottata passata insieme. E sono qua un po' grazie dell'ospitalità, e sono qua appunto per parlare della festa di Veneti, per fare do ciacquade insieme, e anche per approfondire un po' appunto questo tema della cultura veneta, un tema che comunque anticipo già per gli altri, è un tema che ne appartiene a tutti, è un tema che non ha assolutamente ad avere colorazioni politiche, perché la cultura veneta è di tutti, diciamo sempre, e i partiti politici, le ideologie, questa è tutta un'altra roba che non ne riguarda. La lingua veneta è un bene prezioso, è un bene che rischia purtroppo de scomparire nel tempo, se i genitori continuano a vergognarsi di parlare in veneto e fioi, se ne scuole che sono ancora forme, purtroppo anche bisogna dire, insomma, del razzismo contro la cultura veneta e la lingua veneta, perché altrimenti non si spiegheria sto accanimento o sta censura nei confronti di tutto quello che è veneto, quindi della storia, la cultura, all'interno delle scuole dove si forma per prima la coscienza dei giovani.
Sì, ma infatti appunto è un dato di fatto, perché guarda, io ho visto anche ad esempio, come sai, noi porteremo una mostra su Paolo Sarpi, 400 anni dell'interdetto, e effettivamente se uno va a vedere i libri di testo scolastici, Paolo Sarpi è un illustre sconosciuto.
Sì, esatto.
Cioè, per fare un solo esempio, cioè, visto che sono i 400 anni dell'interdetto, insomma, tenendo conto che fu alla base anche del diritto europeo, insomma.
Infatti, mi dico solo che tutte le culture al mondo lega pari dignità, tutte le sei rispettabili, anzi mi piacerebbe imparare tutte le lingue del mondo possibilmente, insomma, cioè idealmente, no, ovviamente non è possibile, questo per rimarcare comunque l'importanza di tutte le culture, né altre non diciamo la nostra, se è meglio, se è peso, se è superiore, se è, cioè se concetti assurdi che non regge, dico però che se è giusto, gli altri veneti che impariamo da dove che arriviamo, impariamo la nostra cultura, la nostra identità, e se è giusto pretendere che nelle sedi opportune ne venga insegnata. Anche sì. Perché comunque quello che ne sta trasmesso è un po' anche moralmente se sentiamo spinti affinché venga a passare nuove generazioni, altrimenti veramente se rendiamo complici di un gioco al massacro.
Sì, ma è una cosa fondamentale che io reputo, cioè, se noi non siamo con delle caratteristiche, perché dobbiamo disprezzare le nostre caratteristiche,
esatto.
E ricordare le nostre caratteristiche non significa che dire gli altri sono peggio di noi, insomma.
Anzi,
sono...
mi penso che siano sempre anche in trasmissione, più uno dimostra anche nei confronti di chi viene qua, perché giustamente bisogna confrontarsi con tutti, no? Più si apre per quello che siamo, per la nostra vera identità, più l'altro anche ha facilità in integrarsi nella nostra società, ha facilità a capire chi che siamo. Purtroppo qua neanche i veneti non sappi cosa chi sei. E ora te che hai la crisi dei valori,
sì.
La crisi della famiglia, i giovani non hanno più punto di riferimento,
sì,
e neanche i grandi.
Cioè, nel senso, ma è anche un discorso fondamentale, al di là che ci siano gli altri o non ci siano, cioè scoprire qual è la propria vita, la propria cultura, del perché siamo così, penso che sia basilare. Al di là che tu ti devi confrontare con qualcuno, lo devi dire qualcuno, comunicare con qualcuno, conoscere la propria realtà in cui si è nati è basilare, insomma, cioè, di conseguenza se poi ci sono degli elementi esterni che ti portano a doverti confrontare un altro discorso, ma dovrebbe essere, fa parte della cultura, cioè proprio la cultura è questo, conoscere se stessi in sostanza.
Esattamente, conoscere se stessi, da dove si arriva e in base a questo appunto bagaglio culturale anche immaginare il nostro futuro, il nostro sì. futuro dei veneti all'interno ovviamente di una società che si deve cambiare, con cui bisogna comunque confrontarsi, però senza perdere la nostra identità, cosa importantissima.
Le identità sono basilari perché le identità non si possono inventare, non si possono costruire, sono sempre delle scelte, e perciò perché si deve rinunciare a qualcosa, anche se uno dovesse costruire una nuova identità deve partire da qualcosa, non esiste un qualcosa di nuovo perché la cultura dell'uomo è talmente antica.
Esatto, che... sarebbe anche assurdo inventarsi adesso sì. qualcosa di nuovo, no?
Ma è anche impossibile, perché sicuramente uno può anche inventare, avere la fantasia, e poi tu sicuramente li trovi qualche modello nella storia che gli è simile.
Mm-hmm,
e poi certe volte anche le invenzioni partono dalla cultura che sei, da chi sei, da dove sei.
Esatto, difatti noi non siamo nostalgici che guardiamo su Indrio, te guardi Indrio per comunque impostare il tuo futuro, no? Quindi sei sempre un passo Indrio, ma comunque col piede in avanti, diciamo sempre.
Sì, ma la madre della storia è fondamentale, perché sai, cancellare la storia significa sradicare le persone e renderle uguali. Esistono dei progetti mondiali in cui sai creare un mercato dal polo sud al polo nord, perché
esatto.
è più comodo vendere.
Esatto, un globalismo studiato a tavolino sicuramente a un livello molto più alto del nostro, a livello mondiale, globalismo contro cui comunque non possiamo arrendersi.
Se vado a pensare ad esempio a un intellettuale come Massimo Fini, ad esempio, lui se, ad esempio, si arrabbia, dice, quando si parla delle persone come consumatori, noi non siamo dei consumatori, siamo delle persone che hanno una propria cultura, e non valiamo perché consumiamo, ma valiamo perché abbiamo un qualcosa in che coltiviamo.
Esatto, l'importante è sapere queste cose, sì. purtroppo tante volte nella nostra società ne si annega addirittura il sapere da sì. dove che arriviamo, la nostra storia. Altre volte ancora, magari dopo potremo tornare anche su questi punti, anche con chi che ne chiamerà, altre volte ancora purtroppo la nostra cultura la si associa purtroppo a dei bollini politici o comunque a delle ideologie che la ghettizza, e quindi anche uno, solo perché magari sei da una parte opposta politicamente, anche uno che si sente magari veneto non si avvicina proprio perché la politica gadgettica tale la cultura in un modo sbagliato.
Partiamo dall'attualità. Io ho qua sotto mano il Corriere del Veneto di ieri e dell'altro ieri. Cioè, nel senso che no, perché visto che la gente certo. è più facile che conosca Raise Event, la festa dei venti, per quello che scrivono i giornali, al di là della buona volontà, della capacità di Raise Event di portare i manifesti, i volantini, di essere presente, purtroppo.
Che molto apprezza il Veneto, devo ringraziare i tantissimi volontari che si era fatto.
Però capito, le persone leggono anche i quotidiani, e certe volte l'opinione se la fanno sugli quotidiani.
Sì.
Cosa ne dici rispetto a questa polemica politica e sul discorso dei patrocini e il discorso del tanco? Se vuoi spiegarla così...
Sì, la cosa è nata appunto un par di giorni fa. Nel frattempo, da due giorni a sta parte, sono tempestate chiamate dei giornalisti che vuol sapere non tanto la mia opinione, ma purtroppo i vol da me qualche risposta provocatoria o comunque qualche frase che dopo lo può gestire per aumentare la polemica. Da parte nostra invece le polemiche non vengono ad esistere, ne altri si modo di organizzare, e tanti di Radio Gamma ne conosce già per questo, perché si è venuto la festa gli anni scorsi, si è modo di organizzare una festa della cultura veneta. Una festa con l'intento di unire tutti i veneti, idealmente intorno alle sue tradizioni, ai suoi usi, ai suoi costumi, quindi è un discorso molto propositivo e non contro nessuno. E questo è il nostro spirito. Purtroppo c'è qualche giornalista che magari anche spinto dalla voglia di creare la notizia dove che non c'è, o anche per vendere qualche copia in più del giornale, insomma, penso che sia anche legittimo da un certo punto di vista suo, va a creare un caso attorno alla festa di veneti, e cercando subito una contrapposizione destra e sinistra.
Che non esiste all'interno di una festa dei venti.
Che non esiste all'interno di una festa dei venti, proprio per il motivo che la cultura è trasversale, è di tutti. Tutti parliamo in Veneto, vuol dire. Tutti che abbiamo una storia da cui viviamo.
Tutti viviamo qua.
Tutti viviamo qua, e tutti comunque, anche chi non se ne accorge, ha un modo di ragionare, di vivere la giornata, di rapportarsi con gli altri, che è tipico della nostra gente. Perché negare tutto questo? Perché negare la nostra storia? Partiamo da questo... per anche evitare tutti quei falsi pregiudizi contro i veneti, dell'individualismo del Veneto che non guarda più il prossimo, perché tutte queste conseguenze qua, le sue conseguenze del fatto che la gente pian piano si è diviso. Mi per esempio, per dirti, vengo da Valdagno, provincia di Vicenza, anni purtroppo che non abito più là, però i miei genitori sono nati su una contrada, fate conto, no? Le contrade sopra di Aisa erano agglomerate di case che formavano una comunità. Lui si dava una mano in tutto e per tutto, ti se passava, se prestava, e ti serviva d'ore che ti tenevi boccia, e insomma una serie di solidarietà che purtroppo si è scomparsa nel tempo. Perché? Perché effettivamente innegabile tu ha un modello di vita e di società che è tutto basato sui schei, sul materialismo, sull'apparenza, sul grande fraveo, su... Sappiamo che telefonata, dopo sì, sicuramente continueremo su questo discorso.
Sì, pronto?
Pronto? Ciao Francesco, ciao. Saluto Davide e sono Ivano.
Ciao Ivano, ciao.
Sì, niente, vi auguro, vi saluto, vi auguro buona trasmissione, sto all'ascolto perché è un argomento che non si tratta spesso, comunque interessantissimo, insomma. Sì, cioè, sta fatto ancora, comunque se... interessante, sto all'ascolto, ecco tutto qua.
Grazie.
Grazie Ivano.
E farvi un augurio e buona trasmissione.
Grazie.
Ecco, sto all'ascolto. Va bene.
Ciao Ivano.
Ciao Tosi.
Ciao. Auro. Ciao, buon pomeriggio.
Sì, vuoi cominciare ad affrontare il discorso? Se non andata telefonata ancora.
Sì, volentieri.
Sì, pronto?
Guida, ciao, ciao Francesco, ciao Davide, sono Marco.
Ciao Marco, ciao.
Salute anche a Patrick che non è presente, e salute anche a tutti gli attivisti, tutti i volontari che mette in piedi per sabato e domenica sta bella festa a quale partecipi anche a me ogni anno.
Ah, buon buon, ti aspettiamo.
Vuoi un attimo intervenire sull'ultimo passaggio che ti aveva fatto Davide?
Sì.
Quando che ti aveva detto che una volta che era più solidarietà, adesso volendo dolente per i tempi più che altro non è più possibile che sia un come una volta,
diciamo che gliene manco, gliene ancora tanta, ma gliene manco
secondo me, come se evolvesse la società, se evolvesse anche questo genere di cosiddetta solidarietà. Perché ti fai un esempio, te sa negli anni, fine anni 90, che ne era per attaccare il Veneto sempre a dire egoisti e roba del genere. I fai studi, fai statistiche in Veneto, che era il numero più alto delle persone che era
iscritte
a associazioni e volontariato.
È vero, te confermo.
E ora praticamente non è che noi è più solidali, semplicemente con l'evoluzione della società l'evolvesta anche questa caratteristica.
È più organizzato, diciamo, è meno spontaneo, è più organizzato, cioè è sempre spontaneo ma è più organizzato.
Anzi, ti dirò di più, le statistiche dicono che siamo la regione prima per solidarietà.
Siamo
primi in tante robe anche negative, ma soprattutto anche per solidarietà.
Sì, ma già da fine anni 90, adesso se vai, dovrei andare in cerca della fonte perché mi sono messa via, non mi ricordo da dove te lo devo fare, pensi a Tribuna di Treviso o Gazzettin. Comunque era sti dati qua, non so, ti adesso mi conferma che anche adesso le compagno, perciò...
Sì, ma vale dappertutto, Aido, Admo, di donazione organi, e la solidarietà proprio anche a quella, non so, del paese, che ho capito, tantissime forme di solidarietà, siamo i primi.
Lo vedo, ad esempio, anche quando ci sono i bambini malati, se raccogliere i fondi per mandarli all'estero, esatto, appunto, per operazioni speciali, coprono sempre, cioè riescono sempre a recuperare i soldi.
Sì, questo è un bellissimo valore.
Bon. Grazie, bene, continuare, ora si vedo domenica.
Ciao.
Grazie,
ciao,
ti aspetto, ciao.
C'è un'altra telefonata o...
Sì, no, due secondi, però sì, giustamente, dico, la società veneta la si è più disgregata, ovviamente certi valori, per fortuna, e continuare a star vivi. E da qua potrei comunque crescere e aumentare appunto anche sto spirito che alla fine ne lega, anche se a volte vogliamo negare sto legame.
Bene. Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao, sono Lucio.
Ciao Lucio.
Ciao, sono Lucio.
Ciao. Parla pure.
Niente, ho sentito quel che hai detto. Intanto volevo confermare che domenica veniamo con me, con la mia famiglia da Verona, veniamo a fare un giro.
Ben, da ben, ben.
Permettendo perché vende il bocci piccolo. Però volevo confermare il discorso del problema dei veneti, che come hai detto... Come avete detto voi altri, purtroppo che questo forte materialismo che avanza, che porta i veneti a pensare più a lavorare che alle proprie identità, e dopo si trova purtroppo con problemi nella società che venirà avanti col tempo, col cambio delle generazioni, così che la vita non è mia solo schei e lavoro, a parte e tasse, perché visto che io manca quelle non è in preventivo. Ma che dei valori che bisogna riprenderli, bisogna mantenerli, perché il Veneto è sempre stato fondato sulla famiglia, soprattutto più che sui schei. Se deve mancare la famiglia, manca il caschei dopo, era quello un discorso secondo me che i veneti deve ritornare. alle proprie origini, che gli è fatte soprattutto dei famiglia e dei valori e dei bei valori. Ciao.
D'accordissimo, grazie. Ciao.
Bene.
Sì, la famiglia è il cardine di tutte le società, no? In particolare qui a Veneta. D'altronde fino a una cinquantina di anni fa la società veneta era una società soprattutto agricola, no? Noi altri arriviamo da là, insomma, e è giusto ricordarlo. E ovviamente la famiglia era un nucleo che si autosostentava da solo, quindi i figli era una risorsa, se parlava molto, se era molto ligai. Adesso la crisi della famiglia dipende anche dal fatto che ognuno va per conto suo, ognuno ha un suo lavoro, ognuno deve lavorare 3 ore al giorno, mm-hmm, perché sennò non ti arrivi a fine mese. E questo i nega porta qua, non c'è stata una scelta casuale. Sì. Sono sicuro che c'è anche una volontà di portare in certe direzioni.
Sì, beh, sai, il discorso di rendere tutto economico è una scelta che è a livello mondiale, cioè nessuno di indirizzare solo verso l'economia. Conti per quello che produci, d'altronde sai, la storia del capitalismo, come sa da Max Weber, sarebbe via. Lunghissima, insomma. C'è una telefonata se vuoi. Sì, pronto?
Pronto?
Ciao.
Pronto?
Parla pure.
Si sente?
Sì, sì, si sente.
Sì, ciao a tutti, io sono Cesarina.
Salve Cesarina.
A proposito, Francesco e
sì,
l'altro?
Davide.
Davide. A proposito della lingua veneta, mi gobbo una bella lotta che ho fatto con la scuola media, dove che era anche a Metosa. Perché era stata distrutta anche da, no perché sia razzista, sa perché mi non, ma anche da tanti professori meridionali che del Veneto, della parola veneta, non conosceva neanche una parola. Ghigera ragazzini, qua si tratta del 74, 74, 73, quando che ami, insomma. Ghigliera ragazzini che sapeva che andava a scuola, sa, e sapeva esprimersi soltanto, l'italiano non lo conoscevano bene, soltanto nella lingua veneta. Ghigliera era un professore di qui proprio, che invece che dire quattro, gli diceva quaccio, quando che questi si esprimeva in Veneto, e gli era bravissimi, e gli diceva traducete. Ah. Avevo capito?
Sì.
Ecco, quando la mia, insomma, sapeva parlare, capiva, ma quando che è ritornata a casa, che mi ha detto questo, sono da scuola, ho fatto un fumarone, avevo capito?
Sì. Beh, ha fatto bene da questo punto di vista. Ha fatto bene, perché
che il professore ha chiesto il trasferimento. Avevo capito? Ho fatto, perché dico sì, mi dico sì, chi manda pure, che, ma si parla la lingua veneta, ne sa esprimersi bene, si esprime meglio in Veneto. Perché io che dice traducete, se fosse buono di tradurre che parlerei in italiano, no?
Mm-hmm. Beh, cioè, il problema è anche grosso, che non è la responsabilità del singolo docente, ma di chi organizza la scuola.
Ecco, e ora mi sono andato, ho fatto un disastro a scuola, ero anche sul consiglio di classe, ho fatto un disastro a scuola, perché ho detto sì, vieni, ma in prima studiai anche voi altri il veneto.
Sì, ma sei,
per aiutare sti ragazzini, certo. Perché lui sapeva tradurre e gli metteva un 3.
Cesarina, c'è anche il discorso, se tu pensi, il fatto anche di tutte le polemiche attuali sulla scuola, si dimostra che la scuola è stata sempre coltivata male, sì, non dal singolo docente, ma da chi aveva interesse.
Ah, ecco, ma ora dico, ma perché se sti bambini, sti ragazzini non gli era buoni di esprimersi, te gli mettevi un 3?
E quello vuol dire umiliare una persona.
Questi qua veniva anche respinti perché ne sapeva esprimersi in italiano. Ecco perché Cesarina, quando che se parla la lingua veneta ne crede tutti ebeti.
Sì, perché ne ha fatto invergognare i primi di tutti gli altri di parlare.
Ed è questo che mi dà fastidio. Non è che sono razzista in questo, sa. Ma dico, mi non mi sento ebete,
No, no, ma amare è propria cultura, non vuol dire essere razzisti, vuol dire
apprezzare un aspetto più veneto, ma dico, non mi interessa questo, ma umiliare un ragazzino e mettergli un 3 perché non sa e lui diceva 4. Vabbè ragazzi, ciao,
posso
raccontarvi questo particolare, che
bene.
nella vita non si è mai finito di lottare, mai.
Infatti, non si è mai massa tardi, no?
Come tanti che se te ga un gattino, ti sia un vicino di casa, no, e fa di tutto perché ne vuoi vedere il gattino, e ora mi dico che questi sono proprio sepolcri imbiancati. Ciao ragazzi.
Ciao grazie. Ciao. Beh, ovviamente mia mamma, no, ogni tanto me lo conta, mi dice, guarda, mi ricordo sempre, perché quando ti succede delle robe da piccolo abbastanza forti che ti colpisce, ti resta la vita, no? Mi ricordo sempre, fa una maestra, che quando andavo a scuola, caspita, una volta mi chiama fuori, se una volta i maestri anche che vengono in certa importanza, insomma anche a livello psicologico ti metteva un po' sotto, no? E fa, mi dica, dimmi, fa uno dei derivati dell'uva che non sia il vino, no? Mamma, pensa a un certo punto che viene in mente aggraspa, no? E aggraspa e non riesce a venire in mente il termine grappa, perché insomma se parla ancora degli anni 60, no? A un certo punto, dimmi, graspa, che ha detto, come ti permetti in classe di dire graspa? Insomma, che ha anche là un 3 o un 4, quello che sta, messa la driola alla lavagna e umilia di fronte alla classe. Adesso non sono riuscito a esagerare, però se andrà proprio così. Voglio dire, queste cose qua, se succede ad altre culture, giustamente, ti vai sul giornale in prima pagina per razzismo. Se è possibile che gli altri veneti non cominciamo a considerare queste forme razziste contro gli altri? Se è possibile che gli altri non potremmo cominciare un po' a alzare la testa, al manco dal punto di vista culturale, e dire, ragazzi, che se mancano gli altri, al mondo che c'è anche i veneti, come che c'è i catalani che si devono fare tanto per la Catalogna, per la cultura catalana, i baschi che noi altri conosciamo, i bretoni irlandesi, in Europa c'è pieno di popoli che anche nelle scuole valorizza la sua identità e la sua cultura, no? Dopo magari sarebbe a parlarne. Perché i veneti che vengono sempre per ultimi? Perché siamo sempre da sbassare la testa, a dire signor sì, quando siamo stati per più di 1100 anni qua serenissima, solo per parlare di quella, al centro del mondo anche a livello culturale, a livello artistico, veramente sta di secoli in cui i veneziani i primeggiavano, te vai al Louvre, te trovi una barca, roba.
Se basta pensare, esiste proprio la scuola veneta, la pittura veneta, esiste.
Esatto, perché sempre vergognarsi di essere veneti, di parlare una lingua? Se è il momento, garasola cesarina, non si è mai massa tardi, se è il momento anche agli altri di cominciare a pretendere il giusto, perché non diciamo che bisogna cancellare altre culture a favore della nostra, bisogna parlarle tutte, possibilmente nei tempi scolastici, però cominciamo a dare la preminenza alla cultura e della storia che è successa qua, perché comunque è sul territorio che viviamo, in mezzo alla gente che ha la nostra stessa cultura, nostra, e le nostre origini. Partiamo da là e dopo saremo i primi a versarsi al mondo come abbiamo sempre fatto, insomma.
Davide, partiamo col programma della festa, che così gli ascoltatori che vogliono esserci hanno un'idea dell'escursus e tutto quanto la festa.
Sì, la festa di Veneti, è, oggettivamente anche quest'anno, almeno secondo le previsioni, sarà il più grande evento di cultura veneta organizzato nella nostra regione. E appunto c'è una festa trasversale, una festa che non ha, ripetiamo, colori politici, ma è una festa dedicata interamente a tutto quello che è cultura veneta. Chi venirà a festa troverà difatti dai prodotti tipici alla musica, ai concerti, alle poesie, ai gruppi di rievocazione storica. A 360 gradi, in altre, questa festa vogliamo dare la visibilità ai veneti di tutto un patrimonio ricchissimo che magari ogni giorno che siamo sotto gli occhi, ma non riusciamo mai a capirne l'importanza o rendersene conto. È un po' la festa per trovarsi tutti assieme e condividere un patrimonio. E è una festa che mi piacerà condividere, perché so che verrà anche a tantissimi turisti, quindi anche avvertirsi e mostrargli a chi che viene da fuori che qua esiste un popolo che ha una bellissima tradizione, ha una cultura che sa ancora trasmettere tantissimo, e soprattutto a fargli capire i veneti che questa cultura appartiene prima di tutto a loro, chi ha da scoprirla e ha da valorizzarla. Difatti la festa di Veneti non sarà solo domenica 3 del settembre, quando che sarà il clou, diciamo, di tutti gli eventi, ma partiamo con un convegno di storia veneta molto importante venerdì sera, che sarà difatti sempre a Cittadella, un convegno importantissimo di storia veneta.
Inizio alle ore?
Cominciamo alle 8:30. e con importanti relatori, e in particolare parleremo de 1866, il plebiscito truffa. Diciamo che ci sono tantissimi aspetti della storia veneta, tanti capitoli censurati nei libri di storia, e, o anche delle volte quando chi è mari distorti o minimizzati, no? E che si sta nel 1866 in particolare, e quest'anno è il 140° anniversario, un plebiscito che ha sancito che i territori, ex territori della Serenissima, passavano momentaneamente sotto l'Austria in quel tempo, e un plebiscito che ha sancito che questi territori passasse sotto il Regno d'Italia. Le sta un plebiscito truccato, un plebiscito truffa, plebiscito che Montanelli stesso ha definito burletta. È un plebiscito che ha ancora tantissimi lati oscuri, perché non si è mai stata fatta un'analisi critica su questo pezzo di storia veneta, per il fatto che forse sia un capitolo da tenere nascosto, o comunque che sia un po' da tanti punti di vista scandaloso, e appunto che si è meglio forse non trasmettere. Noi altri invece pensiamo che, a prescindere da come uno la pensi, è giusto capire la storia come che asendà. E con questo appuntamento sicuramente faremo luce, perché abbiamo delle cose inedite appunto da proporre, e adesso magari ne parliamo.
C'è una telefonata, dopo andiamo avanti col programma della festa. Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Sì, scusa di Veneti. Galan, Elga rinuncia a Venezia, una carica molto importante, e che preferì io restare nel Veneto. Ma questo è giusto, eh?
E ha rifiutato di andare a Roma, mi pare.
Una carica che doveva stare a Venezia, una carica molto più importante, che lui ha detto è che io da scegliere, e che ha scelto il Veneto. E ho detto, come mai un galan rinuncia a Venezia, una roba del genere, adesso non mi ricordo quale o cosa che aveva da fare.
No, lui è stato eletto senatore, ha rinunciato all'immagine di senatore per rimanere presidente della regione Veneto.
Una carica importante a Venezia, ma era una roba uca. Però ho detto, Venezia è dipinta i genti di galan. Non si può spuntare a fare quello che vuoi. Invece qui i Veneti la spunta meglio, perché forse li tiene più in drio. Capisci? I Veneti lavora tanto, pareti, mica tempo di farsi una cultura. Allora io con una previa, con una cosa, sa girare e a barca meglio. Per quello che io raiuga a rinunciare a Venezia, perché sennò là gli ti metto.
E questa è una polemica politica su cui almeno io non voglio non è neanche senso entrare,
Veneto,
insomma. Sì.
Che là che sei da portare a casa. Una predichetta fatta da aiuto.
Io ti ricordo che con la cultura che abbiamo, con la cultura che abbiamo, se siamo sfruttati, siamo sfruttati anche per la nostra scelta, in questo momento, perché sì. Non avendo i carri armati per le strade, non avendo altre cose, se qualcuno ci sfrutta è perché, e noi siamo coscienti di essere sfruttati, vuol dire che ci facciamo proprio far sfruttare.
Sì,
la responsabilità è nostra, non che ci sfrutta, insomma. Quando sei ammalata, vai dal medico, vai in farmacia, compri qualcosa per curarti. Se non vai, vuol dire che ti piace essere un po' masochista, insomma. O no?
Esatto.
Mi sono da pensare che Udoar, che questo sfrutta il Veneto, perché è la luga più importante, insomma. Beh,
adesso mica non conosco Galan, però a quel tempo doveva scegliere tra il Senato o la presidenza della regione.
Esatto.
Quindi se andare a Roma o restare a Venezia, e lui mi pare che abbia scelto di stare in regione.
Sì, comunque è un problema suo, che insomma noi, almeno a me interessa.
Sì, beh, sicuramente con la festa dei Veneti non c'entra, e con la cultura veneta. La festa di Veneti comunque di attese che ne è tantissime, che c'è tanta partecipazione, che c'è tanta appunto attesa, e per domenica però tornando appunto sul venerdì sera, quindi domande sera a Cittadella alle 8:30, parliamo appunto di un capitolo di storia molto delicato, del plebiscito truffa, e in particolare che avremo uno studioso che dopo una serie di appunto studi fatti in archivi di Stato a Venezia, la riuscì a catare di documenti ancora sigillati, mai aperti dal 1866, dove si attesta effettivamente che c'è stata una truffa. Cioè, che già sei documenti scritti con il Regno d'Italia, tanto di ufficialità, prima addirittura delle votazioni che c'è stata a ottobre di quell'anno. E beh, prendiamo pure la telefonata. Poi
sì, pronto?
Pronto.
Sì. Velocissimo, Alessandro, ti do 30 secondi.
Sì, 30 secondi mi basta.
Il più grande ascoltatore.
Qua non così, mica armati come così in Libano. In Libano che stava il capo dell'Iran che ha pagato l'affitto un anno, qua non si piccate dei poeti.
Grazie per l'intervento sulla politica estera, grazie, chiarissimo, benissimo, noi non abbiamo questo problema di carri armati, ne abbiamo altri e affrontiamo i nostri.
Fa piacere comunque risentire Alessandro dopo tempo. E dicevo appunto, documenti inediti trovati in archivio di Stato a Venezia. Documenti quindi che verranno presumo anche mostrati, comunque spiegati durante la serata, sarà una serata di approfondimento, non vuole essere sicuramente una serata politica, però è anche giusto capire come che c'è una storia e come altri sotto il naso i Niaga fatta passare o i Niaga distorta o i Niaga censura.
Sì, pronto? 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 Forse questo è il cucino. Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì?
Sì, ciao, sono Mario.
Ciao.
Niente, prima di tutto, la signora non è neanche, non è ancora riuscito a capire che Venezia è nel Veneto, ma comunque, va bene così, mi devo aspettare.
La geografia cambia con le epoche. Giustamente diceva Davide, appunto, il Regno d'Italia una volta era la Savoia e poi è diventato un po' più ampio.
Sì, dai.
Venezia, è una battuta, dai.
Diciamo così.
Cioè, Venezia non è nel Veneto, vabbè. Io preferisco stare a Venezia invece che nel Veneto, non mi ricordo. Siccome che in Italia ragioniamo sempre per colori politici e Cervero che Moassà su un brutto posto, e allora si viene fuori anche questo discorso qua. Cioè, qua purtroppo ti guardi e questo forse è un esempio anche poco calzante col tema che stai trattando, che mi sto aspettando, mi sono la cittadella, quindi so di aspettare veramente con ansia che cominciamo sta festa del Veneti, vedremo se riusciamo a far svegliare qualcuno.
Benissimo.
Ma voglio dire perché quando eri amministrative, per dirte, i mianisti che da tutto Berlusconi, i comunisti che da tutto a sinistra, senza capire cosa che c'entra Berlusconi qua a Cittadella o i comunisti che li a Roma qua a Cittadella, questo siamo altri Veneti purtroppo. Ciao ragazzi.
Grazie.
Ciao.
Diciamo che i Veneti sono questi adesso, immersi in un sistema dove le notizie sono tutte filtrate, dove ne è nascosta la nostra identità, la nostra storia, quindi siamo frutto anche agli altri di una società fatta di così. E è anche compito nostro riscoprire e tirare fuori veramente il nostro bagaglio, se vogliamo capire chi che siamo.
Sì, pronto?
Pronto.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Ciao.
Giovanni.
Sono Giovanni, sì.
Salve.
Salve. Allora, bisogna tener conto che la Serenissima non era il popolo veneto. Il lo ha sottomesso il popolo veneto, la Serenissima.
Tipo?
Tipo cosa? Io ho sottomesso il popolo della terraferma.
Tipo?
Paolo la compagnia Bea.
Tipo?
A che tipo?
Spiegami.
A te lo spiega. Dica, la Serenissima ha sottomesso il popolo veneto.
Tipo? Gai messo
tasse? Ma che discorso è questo tipo?
Gai messo tasse?
Iga messo, iga sottomesso il popolo veneto.
Ma gai messo tasse nuove?
Sì, iga messo, io ha sottomesso.
Ho capito.
Allora,
sottomette in che modo?
Perché te lo sai.
In che modo?
E vuoi altri che si da Cittadella.
No, meno sulla Cittadella.
Non facciamo con problemi campanilistiche, se
no
devo
chiudere. Voglio capire un po' meglio, ma non importa, dai.
No, se vuoi capire meglio, non ti basta sottometterlo un po'.
No, sottomesso, ma in che modo?
Guarda, chi c'è, Serenissima.
Gli ha messo i cadenti.
Non vuol dire popolo veneto.
Vabbè.
Non vuol dire popolo veneto.
Non condivido, ma.
E questi che le scaldai a testa con la Serenissima, col Veneto.
Non facciamo polemiche,
uno
parla delle proprie idee, se fa polemica con
sì, allora
delle persone.
Mi dico mia.
Sì, vabbè, ma
mi
tu dico
mia.
Vabbè.
Allora, dice qui che mira andare e andare a passare di altri, perché non ve ne bisogno.
Giovanni, senti, uno parla, si parla di una festa culturale, si parla di cultura, di conseguenza,
sì,
di intenzioni delle persone, non si fa il processo di intenzioni delle persone. Va bene. Chiudo perché dire che uno ha uno scopo recondito che vuole fare qualcosa e dire che c'è una sottomissione quando non la documenta.
Volevo capire anch'io il perché la sottomissione dove. Diciamo che sta tantissimi territori, e mi riferisco, non so, a Treviso, Vicenza ed altri, che c'era loro che si dedicava alla Serenissima, cioè spontaneamente diceva mi voglio passare sotto la Serenissima. Penso che se fosse stato un regime che sottometteva i territori, questa roba non sarebbe effettivamente mai successa. Quindi Giovanni, se te mi porti qualche dato o se un conto, altrimenti resto sempre posizioni, insomma. Allora, torniamo un attimo al discorso della festa di Veneti. Sicuramente sarà un incontro molto importante dove la gente potrà trovare appunto prodotti tipici ma anche tanta identità veneta, che sarà per esempio, non so, degli stand con libri, con materiale culturale, e che sarà possibilità di seguire dal palco per dalla mattina fino a sera inoltrata domenica. E tutta una serie di artisti, di musicisti, di cabarettisti, e quant'altro, per esempio ovviamente non so, Giusy Zenere adesso al volo. E comunque sarà una giornata anche per stare in compagnia, per passare d'ore o comunque una giornata insieme in un contesto che secondo Cittadella quest'anno totalmente rinnovato. Cittadella, chi abita sa ben che Cittadella ha avuto una ristrutturazione meravigliosa del suo mura, e quindi anche la festa di Veneti fortunatamente quest'anno avrà una cornice meravigliosa.
Diamo via le telefonate. Sì, pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Pronto?
Pronto?
Sì,
ciao.
Adesso ti sento. Ciao Francesco,
ciao.
È il tuo ospite.
Ciao.
Mi chiamo Dino, volevo un'informazione che mi piacerebbe partecipare domani sera a Cittadella, su quale sala verrà fatta questa...
Torre Malta.
Allora, la sala si chiama Torre di Malta. Mi pare che sia appena dentro a Porta Bassano, se non mi ricordo.
No, Borgo Padova.
Borgo Padova, ecco.
Borgo Padova. Vicino alla chiesa, là, così, dove c'è una chiesa sconsacrata.
Sì, dove fanno le mostre sulla sinistra, praticamente.
Ho capito.
Quando tu entri da Padova, sulla sinistra c'è la chiesa dove fanno le mostre di solito, e a destra c'è Torre Malta.
Ok.
Sì, comunque ti vedrai i nostri cartelli, sicuramente.
Va bene, alle 8:30, ti ringrazio.
Bene,
ci vediamo là.
Ciao.
Ciao, 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 ciao.
Sì, pronto? Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì.
Dunque, sono Guido da Campo San Piero.
Ciao.
Ciao.
Niente, volevo dire che testimonianza della antichità del Veneto, cioè che affonda le sue radici nella romanità anche, sta nei cognomi. Per esempio, in provincia di Venezia tantissimi sono i Marchiori. È stata fatta un'indagine sul significato di questo cognome, e significa abitanti della Marca, cioè i romani, per premiare i loro veterani ormai inservibili nell'esercito per motivi di età, li stanziavano ai confini, che erano come sempre inquieti questi confini, cioè popolazioni limitrofe che cercavano di introdursi nei territori romani, allora li mettevano là. E venivano chiamati, e poi questo nome ha avuto una sua modificazione, abitanti delle Marche, e poi Marchiori. E uno dei Marchiori sono anche a me.
Interessante.
Basta prendere in mano l'elenco telefonico e guardare, per esempio, Milano per un certo periodo è stata amministrata dal sindaco che si chiamava Marchiori, ed era chiamata Marchiori City. Insomma, da tanti che erano questi Marchiori, e arrivavano anche a occupare posizioni di comando, di prestigio.
Mm-hmm.
Ecco.
Okay.
Poi Spinea, non parliamo di Venezia, per se uno ha dei dubbi basta che prenda in mano l'elenco telefonico, che ne vede tantissimi di questi Marchiori, i quali poi si sono anche sparsi nella terraferma, insomma, in anche in provincia di Padova, Misso, Campo San Piero, Padova, insomma, provincia di Padova. Ecco, questo voglio dire, che una testimonianza delle origini, adesso che ti intanto di parlare delle origini della cultura, no? Per esempio la cultura cristiana che vuoi introdurre nella Costituzione della Eurolandia, non so,
Bene. Rispondo per radio.
Sì, no, ma concordi insomma su questo fatto?
Solo in parte, adesso mi spiego un po' meglio, con calma.
Mi piace adattarmi ad antico Veneto.
No, non ti fa sospendere soldi, te rispondo per te.
Cultura romana.
Bene.
Che si amalgama con quella veneta. Ecco, tutto qua la mia testimonianza.
Grazie.
Grazie Guido. Ciao.
Vorrei solo puntualizzare, tanto per un attimo fare aprire una nuova parentesi. Io parlavo della romanità all'origine del popolo veneto, no? Diciamo che i veneti, le testimonianze dei veneti antichi le risale addirittura quasi 2000 anni prima del Cristo, no? Si sta ritrovando i ritrovamenti di paleoveneti, diciamo. Questo testimonia una civiltà che era a prescindere dai romani e antecedente addirittura. Diciamo che abbiamo avuto dei contatti con il popolo allora romano, con l'impero romano, quando i romani i segalle a con le popolazioni venete che risiedevano nei nostri territori, di popoli diversi che però si gallea anche per, diciamo, arginare qui che c'era, per far gruppo contro, appunto contro delle popolazioni celtiche che premeva e le minacciava anche i confini stessi romani, e i Celti, che appunto i premeva anche sui confini dove che abitava i Veneti. Si è stato un po' un gruppo, si è stata una specie di alleanza, tanto che a un certo punto i popoli i territori veneti, e per Veneto non che modo da considerare il Veneto di adesso è un confine artificiale, comunque ben male queste zone le si è passate, si è diventata la famosa decima Regio, Venezia e Istria. Quindi vuol dire di romanità se puoi parlare in un momento in cui che sta un confronto e un interscambio che è sicuramente avvenuto. Anche il latino stesso, che ha portato poi un'evoluzione anche della lingua, sicuramente che ha avuto moltissime influenze, che ha portato anche al Veneto, che parliamo dunque, che ha tantissime radici anche sul latino, e alcune che viene comunque richiamate anche nel paleo veneto, nel Veneto antico. Mi, per esempio, ho un cognome che invece deriva Idise dal cimbro, è un più cognome tedesco, no? Guiotto, e dal vicentino, perché comunque anche dall'Asia abbiamo avuto delle influenze. Il Veneto che ha avuto a livello culturale moltissime influenze, sviluppando poi una sua civiltà.
Sì, basta pensare che ad esempio anche lo scorso anno hanno fatto un ritrovamento archeologico sull'Alpago in cui esisteva una città che era contemporanea e corrispondente all'antica Roma, cioè di conseguenza non è che fosse un popolo di selvaggi, sai, classico selvaggio con l'osso nel naso, esatto, cose del genere.
Se non ricordo male, già Padova al tempo della nascita di Roma, già Padova era un bel centro già sviluppato, insomma, est non gli parliamo, comunque come civiltà paleo-veneta. Voglio dire, adesso non stiamo a confondere un po' le cose, bisogna chiarire quando che prendiamo. Se no, a sto punto mi dico, mio cognome è tedesco e arriviamo dei tedeschi, vuol dire.
Comunque, d'altronde, con una storia così lunga tutto è possibile, cioè nel senso che la storia del Veneto non è degli ultimi 100 anni, anche degli ultimi 200, ma è una storia millenaria.
Parla di qualche migliaio di anni.
Cioè, sì. Millenaria, insomma. Le popolazioni venete sono popolazioni indoeuropee e qua cominciamo a parlare di migliaia di anni, insomma.
Esatto, esatto, bisogna tenere conto anche di questo.
Torniamo al programma, sabato 2 settembre, 19:30, concerti.
Serata intermezzo, diciamo, tra il venerdì del convegno e la domenica.
Ricordiamo che
andiamo in piazza sabato sera. Sabato sera andiamo in piazza, in centro della cittadella, chi conosce che c'è la piazza davanti a Cesa, qua, piazza grande, e là cominciamo i concerti, c'è una serata dedicata ai giovani, che sarà musica veneta, che sarà possibilità di degustare prodotti tipici, che sarà birra, sarà una serata per le famiglie, ma soprattutto per i giovani, per fare un po' le feste in compagnia, insomma. E l'abbiamo pensato anche per questo, secondo gli altri la giornata di domenica è una giornata a 360 gradi, te venirà dal Puteo fino al Vecchio, alle famiglie, tutto quello che è società veneta, tutti si invita. E sabato sera invece abbiamo pensato un po' più una serata, diciamo, per avvicinare anche i giovani alla nostra cultura, che fanno ascoltare un fiato di musica veneta e anche che sarà concerti di musica irlandese. Ogni anno ogni altri ne piace anche idealmente avvicinarsi e creare un legame ideale e di noi altri veneti con qualche popolo in Europa. Strano che pensiamo un po' agli irlandesi, che abbiamo avuto qualche difficoltà finanziaria a ospitare solo qualche gruppo, ma negli anni prossimi potrà essere invece che sarà un interscambio, proprio un gemellaggio proprio fisico, diciamo. Quest'anno abbiamo ospitato un gruppo che fa musica irlandese per far capire che comunque la festa non è una festa di chiusura, è una festa che ogni anno vuole aprirsi ha una cultura o altri modi di vedere la vita e di vivere.
D'altronde anche
l'identità.
Il popolo irlandese è un popolo che la sua identità l'ha dovuta combattere negli ultimi secoli.
In lotta per la sua identità, sia a livello politico che culturale.
Sì, cioè nel senso, se voi pensate alle condizioni in cui era l'Iran, basta pensare alla famosa carestia, sai, sono morti centinaia di migliaia di irlandesi perché,
certo,
per il costo delle patate, insomma, perciò un popolo
quanti
che ha
irlandesi
sofferto.
Che sei in America adesso, sì, che sei esuli di quei tempi.
Bene, prima di parlare di domenica diamo via una telefonata. Sì, pronto? Pronto? No, l'ascoltatore ci ha ripensato forse. Pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Ecco qua.
Sentite?
Sì, 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 andiamo.
Senti,
salve.
Io sono Bruna di Cadomighe e siccome che sento parlare di nomi così, io non so di che origine sono perché il mio nome si chiama Dadalt. E sono di Conegliano Veneto, abito a Cadomighe. Chissà che qualcuno salti fuori che mi faccia capire almeno da che origine sono questo nome, insomma.
Cadalt?
Sì, Dadalt.
Beh, i nomi che finiscono così forse di origini bellunese forse trovi qualcosa.
Beh, a parte che se De Felice che ha fatto dei grandi studi.
Siccome che sto ascoltandovi, no? Dico, aspetta che proviamo. Siccome che c'è una dottoressa qui a Padova, c'è anche un dottore che si chiama come me. Così volevo sapere.
Comunque se esiste un dizionario di cognomi italiani fatto da De Felice.
Se qualcuno salta fuori, ascolterò la radio, ecco.
Va bene.
Grazie.
Ciao.
Purtroppo non sono esperto dei cognomi veneti.
Esisto De Felice ha fatto dei grandi studi, ha fatto il dizionario dei cognomi, andando a cercare, probabilmente qualcuno trova qualche informazione. Comunque non è la trasmissione che può dare queste risposte.
Sì. Diciamo che come consiglio, se comincia a guardare su, non so, per il Vittorio Veneto o per il Bellunese, trova molti cognomi, se non uguali, molto simili, quindi magari potrebbe essere che deriva da là.
Esisteva, ad esempio, la Telecom aveva fatto, ad esempio, gli elenchi telefonici e ti dava la possibilità di vedere la distribuzione geografica del tuo cognome. Già partendo da quello uno può farsi un'idea.
Questa è una roba importante, che è un sito internet raggiungibile attraverso www.cognomi.it. Si trova un link sulla destra, Jenks Labo, comunque uno lo trova facilmente, che appunto dà un servizio e nella mappa della penisola italiana uno scrive il proprio cognome e vede le distribuzioni geografiche proprio con le concentrazioni. Perciò è molto simpatico.
Non serve neanche comprare il CD di
cognomi.it. Ecco, perfetto.
Allora, visto che per il momento gli ascoltatori non chiamano, parliamo di domenica.
Ecco che chiamano.
Sì, pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Buongiorno.
Buondì.
Sono Giulia. Senti un po', a proposito del babysitter, no? Che hanno detto quella volta che è stata una truffa, quella veramente.
E lo dice tutti studiosi.
Sì, ma è vero, sì. questo è vero. È che non vogliono ammetterlo. Però da quella volta lì, cioè, la gente qua ha dovuto emigrare.
Oh, giusto.
Mettevano la tassa sul grano.
Giusto.
Ecco, per quello tassa sul macinato. Se no rimanevano qua. I signori romani hanno messo la tassa e la gente aveva da dare la
mano
ai figli.
E non solo.
Ecco, e avevano dovuto. Perché il duca di Toscana, quella volta, no? Che è stato il suo sovrintendente, ha detto: è stato un bel visito. Hai visto? Dice: questi tre toscani, questi sono gli ultimi, le ha detto. Che ti fumi? Perché non avrai più niente. Capito?
Capio.
Questa è la nostra storia e noi non ce ne rendiamo mica conto, sai, di questo.
Diciamo che se succedesse adesso che un plebiscito viene fatto in sto modo qua, si muoverebbe a mezzo mondo per dargli contro, come fosse una roba assolutamente totalmente incostituzionale.
Ma perché manca il grano, capito? E dove c'è il grano non se lo lasciano perdere, capisci?
Esatto.
Chiamiamolo
il grano.
No, ma la gente non riesce a capire queste cose, capisci?
Ma non riesce anche perché non si informa, voglio dire, cioè, se è giusto anche informare la gente di questo, dopo.
Guarda,
uno
io mi ricordo che ero
trarrai su conseguenze.
Mi ricordo che ero piccola, no? E sono sempre stata di quest'idea. E ho detto, ma perché quelli di Roma si devono comandare? Anche al tempo del fascismo, no? Che mio padre è l'hanno chiamato a militare, no? Ma perché mio padre deve andare a militare? Ma perché? Capisci?
Forse sempre il perché delle robe non è mai un errore.
No, ma io, guarda, sono sempre stata di questa idea. Che noi sappiamo governarsi benissimo, capisci?
Siamo governati più di 1100 anni, vuol dire che abbiamo un po' di esperienza.
Ma la gente non sa neanche la storia, non sa niente, capisci? Non si rende neanche conto di cosa. Anche la volontà di lavoro, la volontà di tutto. Non si rende neanche conto di cosa siamo noi, capisci? Hanno solo in mente i partiti. Ma cosa c'entrano i partiti, po'? Cosa c'entrano?
Perché attraverso i partiti la gente viene divisa. La gente si divide e il popolo perde forza.
Divide e impera.
Sì.
Ma dovrebbe essere il popolo che capisce queste cose.
Ma a volte la fede nel partito acceca, no? Quindi anche se l'altro partito opposto dice una roba giusta, si chiederà lo stesso contro.
Tanti c'è interesse anche. E dopo, quegli anni, capito, li hanno talmente intrufolati che non capiscono più niente.
Grazie signora.
Grazie.
Ti dispiace?
No, benissimo, grazie per l'intervento.
Grazie, ciao.
Buona giornata. La signora ha fatto due o tre passaggi delicati ma giusti. E i Veneti, dopo gli ebrei, il secondo gruppo etnico, comunque seconda popolazione, che ha avuto l'esodo di massa nel mondo più numerosa e che ha più comunità nel mondo presenti. Dei Veneti ti trovi veramente in tutto il mondo, dall'Australia, il Brasile, l'Argentina, il Belgio, Canada, dappertutto. La gente non si è mai chiesto il perché. E per quasi che si Veneti si è partì perché gli aveva il pallino di fare Maris Kay o il pallino di dire, non so, voglio vivere meglio, no? E la gente si ferma là come risposta. La gente non sa che i Veneti si è dovuti scappare per qua.
Cioè, morivano di fame.
E moriva di fame. Ma moriva di fame dopo quel famoso 1866 di cui parleremo domani sera al convegno. E moriva di fame perché quando si arriva qua al Regno d'Italia, non tutti lo sa, ma come diceva la signora, si arriva una tassa massiccia sul grano, sul macinato. Il grano, che caspita, è una delle principali fonti di sussistenza, neanche di ricchezza, di sussistenza delle povere famiglie venete.
Si ricorda il romanzo Il Mulino del Po, di conseguenza è già significativo.
Esatto. Sono temo che l'Italia che porta una leva obbligatoria massiccia, addirittura si parla di 6-8 anni, che un figlio che te nasceva, che a quel tempo sarà una risorsa fisica straimportante per una famiglia agricola, e viene a portare via da casa, viene a mancare la risorsa, il genitore magari diventava vecchio, non riusciva più a trarsi il pan dal campo, no? Perché già arrivava da là la sussistenza.
Beh, sono stata contadina, le braccia, soprattutto quando mancava la meccanizzazione, le braccia erano fondamentali. Infatti le famiglie contadine erano numerose proprio per questo motivo, perché ci servivano braccia.
Esattamente, classiche famiglie patriarcali, perché comunque dopo tutti si sedavano, ma come dicevano prima, no? Quindi leva obbligatoria, paurosa, sotto la Serenissima non che c'era la leva obbligatoria, il lega comincia a portare Napoleone. Basta, e forse però, poi gli austriaci,
pensa che poi tra l'altro il fatto, quel discorso che c'è proprio del brigantaggio al sud, e di conseguenza militarmente non rimanevano certo in zona, ma andavano in zone scomode.
Esattamente. Terza cosa, per esempio nei territori della nostra montagna veneta, e finché c'era Serenissima che c'era moltissimi pascoli comuni. Cioè le comunità le si organizzava tra loro e diceva: sto campo qua non è di proprietà di nessuno, sentite che hai bisogno un giorno, se sai che te puoi andare là, se il giorno dopo ho bisogno di me vado da me. Quindi sarei territori comuni, territori che si sta invece tutti confiscai e privatizzai dello Stato,
dal Regno d'Italia.
Ultimissima roba, poi passiamo un'altra volta a telefonate. I territori della Cesa, a quel tempo la Cesa la dava comunque sussistenza ai poveri, la Cesa era ricchissima dei territori. Però privando che di quei territori, bisogna privare anche tante volte la sussistenza a questi organi che comunque nell'epoca della Serenissima dava sostentamento ai poveri. E tanti poveri, effettivamente, anche morti di fame, mi immagino, perché in certe condizioni non ti puoi aspettarti altre conseguenze. Quindi anche questo è un fatto che penalizza fortemente la società veneta, già povera di per sé.
Chi ha il telefonate? Sì, pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Ciao, sono Leo dei Fornari Farisei, qua da Bassan.
E là, ciao.
Niente, voglio fare intanto complimenti per la trasmissione, che è bellissima, è veramente interessante. So che parlavi di anche dell'immigrazione, che il Veneto le sta, i Veneti si sta il secondo popolo al mondo che ha avuto più immigrazione. Ricordiamo anche che nel sud del Brasile c'è una fortissima comunità veneta, che per niente ti parla ancora il Veneto, quello del 1800, manco, so che mi contava anche mio fratello, che è impassionante storia del Veneto. E,
cioè, a Rio Grande del Sul?
Sì, nel Rio Grande del Sul anche.
Esatto.
E, cioè, veramente mi contava anche che, tra l'altro, il governo brasiliano, esiste un momento che ha dovuto proibire di parlare il Veneto, perché se no, per dire, i nativi del Brasile cominciavano a parlare il Veneto praticamente, già devono parlare il portoghese per parlare il Veneto.
Diciamo che durante la Seconda Guerra Mondiale ai Veneti si sta proibito parlare effettivamente in Veneto.
Sì, ecco.
La propria lingua, insomma.
Sì, per dire, come che siamo stati disprezzati. Dopo anche a me, ancora 10 anni fa, sono andato in Australia, che con i miei parenti, anche là che c'è una fortissima, cioè, no, sono andato a Melbourne, là che c'è la sua comunità, i Veneti, insomma, la comunità veneta di Melbourne, dopo c'è qui a Sydney, cioè, per dire, esatto, è veramente una grossa comunità. Non dico per essere paragonati agli ebrei, però siamo là, è come cose, insomma, come numeri. Va bene, dai.
Ascoltami, hai sentito fratello di Nicola e di Paolo?
Sì.
Ambo, allora.
Praticamente.
Perfetto. Beh, allora, intanto saluto Nicola e Paolo. E vorrei anche qua pubblicamente ringraziare Nicola.
Sì.
Che ne fornirà
il pan.
E visto che fa il fornaio.
Sì, infatti.
Stanno sfruttevo. No, veramente un grazie, Nicola, perché
è un piacere, anche è un onore, insomma.
È un contributo importante.
Sì, è un contributo importante, anche perché è giusto che gente, insomma, sì, che riusciamo a ritornare, anche non ritornare, però a tenere viva questa cultura, insomma, nostra, perché è importantissima anche, perché dice, cioè, non c'è, anche come adesso si parla, il dialetto, non c'è dialetto, siamo la lingua veneta, che la lingua veneta si è formata tanti dialetti, c'è il dialetto di Treviso, dialetto di Vicenza, dialetto di Padova, dialetto veneziano, cioè tanti, insomma. Per dire, questa è una delle tipiche, insomma, delle culture nostre, insomma, non è solo carino, ma proprio tutto quanto, tutto l'insieme, se quello è un'altra che teniamo a tenere, sì, dare un piccolo contributo, insomma.
Guarda, un piccolo grande contributo.
Ecco, la giostra è un'altra giossa riempie il silvaggio.
Guarda che dice che giossa continua, spacca la piera.
Ecco.
Ci vedremo a festa. Allora.
Ecco, vedremo. Beh, domani sera veniamo al coso, amico, con Paolo.
Ah, perfetto, perfetto.
E niente, ce vedremo, dai. Comunque, continua così, che niente, viva il vento, cosa vuoi che vi dica.
Ciao Tosi,
ci vedremo. Grazie, ciao.
C'è una telefonata, sì, pronto?
Pronto? Paolo, scusa che
ciao.
Ciao. Io dico una cosa, a livello politico parlano di Lega Veneta, Lega Veneta, però io dico una cosa, per essere coerenti, cosa direste di eliminare le ville romanico-ebraiche basate sulla favola romano-ebraica? Cioè, scusatemi, sapete, si parla tanto di Lega riguardo, e accettano la favola ebraico-romana che ci ha colonizzato, perché
sì,
io
qui
mi sento colonizzato da qui qua.
Spiegami meglio,
lui intendeva le chiese.
Ah, ok.
Sono ville, ville, scusatemi. Chi è che poteva permettersi a quei tempi di fare delle ville del genere? Per che cosa? Per mettere in ginocchio quei poveri disgraziati che lavoravano la terra? Perché chi lavorava era quello che lavorava la terra.
Gian Paolo, noi porteremo la morsa su Paolo Salpi sull'interdetto, ma in realtà il contrasto sorse perché nel 1605 la Repubblica di Venezia vietò ai privati e ai laici di vendere i territori alla Chiesa.
Ecco.
E pose anche un vincolo di, che fosse la Repubblica Serenissima a autorizzare la costruzione delle chiese.
Sì, ecco.
Perché se no le costruivano dove volevano loro.
Va bene. Ma io veramente mi sento colonizzato e prostrato di fronte, cioè frustato e frustrato proprio la mente da questi signori qua, che c'è poco da dire, io non mi sento né romano né italiano, io mi sento me stesso appartenente alla terra, madre terra.
Come io diceva Nisse, rimanete fedeli alla terra.
Vi ringrazio, ciao, scusatemi della mia
intuizione
e arroganza.
Ciao.
Grazie, ciao Paolo. Ciao.
Se vuoi c'è una telefonata.
Sì, sì,
sei pronto?
Pure.
Pronto?
Francesco?
Sì, ciao.
Sono ancora mi. Ciao Davide, sono ancora mi, va.
Sì, ciao.
Sta attento, niente, a proposito dell'intervento, no, Francesco, di Paolo Sarpi.
Sì.
Non che se mia però qua sul volume.
No, perché guarda, è un monumento a tutte le opere di Paolo Sarpi. Cioè, tranquillo, guarda, è una cosa... sono... colonne e colonne di libri.
Ah, beh, allora.
Purtroppo, Ivano si riferisce al Sole 24 Ore che aveva pubblicato durante il 5 di agosto, e le opere di Paolo Sarpi. Purtroppo non ci sono tutte, però sono ancora in edicola, costano 12,90 €. Chi vuole recuperarle può recuperarle. Non tutte, purtroppo, perché ti dico, sarebbero migliaia di pagine. Perché il Sole 24 Ore hanno pubblicato quelle pubblicate dall'editore Ricciardi.
Concilio Tridentino.
Sì, sì, perché che è anche un'opera importante quella, cioè sì, meticolosa, precisa, ma una roba incredibile, insomma.
Sì, sì, sì.
Buona idea.
Bene.
Comunque, sì, è un'altra cosa, comunque a proposito di cognomi, no?
Sì.
Va detto anche che i Bau quando, intorno qua e viene dall'altro piano dell'Asiago. E che c'è un comune, infatti, che quasi tutti, 350 persone, di tutti i cognomi Bau. Tutti quanti. Però Nuise, parentale fra Rivolese, è proprio un ceppo, no? Che d'origine cimbra, appunto, o ladina, non so adesso è preciso. Comunque.
Beh, basta pensare che ad esempio a Chioggia la Telecom fa l'elenco con i soprannomi.
Sì, sì, sì. Comunque penso che sia il Bauer, sarebbe un diminutivo di Bauer, penso.
Baumer, sì.
Bauer o Baumer, una roba del genere, sì. Perché c'è un comune proprio, a proposito, mi viene in mente, un comune 350-400 persone, tutti quanti che ha il cognome, stesso cognome. È proprio, non so se sia Sasso o Stoccaredo, uno dei due. Ok?
Va bene, grazie Ivano, ciao. Sì, infatti dicevo la Telecom, ad esempio quel problema di certi cognomi a Chioggia, li pubblica appunto col soprannome.
Giustamente, beh, fin qualche anno fa, che anche in Veneto, la gente si conosceva per soprannome. Sì. I cognomi non... Nessuno diceva cosa che dire.
Esatto. Allora siamo tornati a domenica.
Domenica è appunto grande festa, invitiamo tutti a venire a Cittadella, anche perché più saremo, più avrà forza anche i messaggi che vogliamo far passare. Perché non sarà soltanto, sarà soprattutto una festa per trovarsi e far festa insieme, eccetera. Però sarà anche un momento da parte nostra come organizzatori di chiedere a chi di dovere un po' più di rispetto e di valorizzazione di quella che è già cultura veneta. viviamo in una società che secondo ogni altra cultura veneta c'è ancora massa ghettizzata, ancora massa nascosta o distorta. Distorta quando che va bene. E pretendiamo sinceramente adesso il riconoscimento della lingua veneta prima di tutto. Un riconoscimento che si ferma in regione, là che c'è una legge ferma ancora da febbraio di quest'anno, quando si è passata in commissione cultura, adesso si è in consiglio regionale e se ne mandi i politici. A quel punto là le associazioni culturali come la nostra non le puoi più fare granché, le puoi solo aspettare o comunque fare pressioni sulla classe politica perché in qualche modo comunque farsi passare questa proposta di legge, che non ha nient'altro che il pregio di portare finalmente la cultura veneta anche all'interno delle scuole. E facendo anche questo, oltre a tutta una serie di aspetti che ma dopo Mario si può vedere, darà dimostrazione alle famiglie, alle mamme in particolare, che il Veneto è una lingua, che il puteo se che può insegnare fin da piccolo il Veneto insieme all'italiano, adesso insegna anche l'inglese fin dalle prime classi di elementari. E questo è anche la testimonianza del fatto che come dice gli esperti psicologi e linguisti, più lingua un puteo impara fin da piccolo, quindi più la padronanza, per esempio a fare mentalmente dei raffronti o delle traduzioni da una lingua all'altra, più negli anni, non dico che sarà più intelligente, forse anche quello, però avrà sicuramente, sarà molto più predisposto anche a imparare delle nuove e comunque anche a livello dei calcoli mentali essere più veloce, forse anche più brillante, vuol dire. Insegnare che il Veneto i putei non è una mancanza, cioè non è un danno, non è... che durante, mi ricordo i miei genitori per esempio, ma non per fargli una colpa, però anche loro aveva bevuto la storietta che se ti insegni il Veneto ai putei dopo a scuola si trova male, quando che invece a scuola ti insegna l'italiano fin dalle basi più semplici.
Ma posso dare un piccolo esperienza personale? Io mi ricordo ad esempio se hai degli insegnanti intelligenti che quando ci insegnavano l'italiano a scuola ci dicevano il verbo essere come doveva essere scritto, l'insegnante in maniera intelligente diceva va, quando in divento mettete se, voi come sapete che è il verbo essere, cioè ecco. Questa è una maniera intelligente di spiegare come usare il verbo essere, cioè.
Provate a far capire che c'è robe diverse, c'è lingue, c'è canali comunicativi, no? Difatti i linguisti dice che non esiste differenza tra un dialetto e una lingua, le uniche differenze c'è sociali e politiche,
sì. Tanto ambientale, se nel senso se la società è ricca o povera.
Tanto, sì, ma addirittura politiche. Nel senso, se passa quel detto famoso di un linguista che adesso non mi ricordo il nome, forse Chomsky, che ha detto che una lingua è un dialetto con un esercito e una marina alle spalle, no? Vuol dire, è possibile che due lingue le sia considerata una un dialetto, quindi una roba un po' da disprezzare, da poveretti, e una invece una lingua ufficiale, solo perché lo dice uno Stato o un sistema centralista? Non esiste.
Esatto.
La lingua veneta ha delle basi antichissime, e non si riuscì a cancellare queste basi perché storia è storia, insomma cominciamo a capire che anche gli altri che è una lingua che si deve morire. Però
ci sono delle telefonate. Sì, pronto?
Pronto?
Sì,
ciao, sono Carlo.
Ciao,
ciao, salve.
Ecco, siete che insegni un puteo a essere più intelligente, come effetto dopo col diventa grande manovrarlo?
Bella provocazione. Giusta provocazione.
Come provocazione?
Da giusto punto di vista.
Sì, provocazione.
Per la vocazione.
Sì, sì, no, ho capito il ragionamento.
Cosa vuol dire provocazione? Per la vocazione?
Esatto, in questo senso provocazione, dai. Favorisce qualcosa.
Evoca qualcosa. Mi sembra che dentro anche sia anche uno che ogni tanto fa trasmissione didattica per bambini, roba così, pone in esame. Se vogliamo cavarsi da questa scatola delle sardine, chi mega sarà? Che non altri, secondo me, siamo in passetà come sardine in scatola, sotto il profilo.
Beh, salsa si può fare una sua ottima salsa veneta con le sardine in scatola.
Se puoi fare anche qualche battuta quando che una va dritta. Quando che una va dritta, palto conto, te puoi fare anche la battuta sarcastica.
Sì, dai.
Insarca il tuo popolo.
Sì, dai, era una battuta per drammatizzare un po'.
Facciamo via la battuta e fermo i putei cattivi.
No, era soltanto per drammatizzare la versione tragica che tu davi. Insomma, cioè, il fatto che sia una festa come del genere significa che per quanto abbiamo cercato di schiacciare il Veneto, se esiste gente che è ancora cosciuta di se stessa o no.
Sì, ma siccome che sta l'auspicio che i putei diventino più intelligenti.
Vabbè, ma sta attento, il problema è
cioè,
scusa, se mi intrometto, l'importante è che se noi siamo coscienti che i bambini vanno aiutati. Raise Veneta fa un buon lavoro perché sta in questa direzione di ricordare la cultura veneta.
Coscienza e intelligenza è già merito di libertà. Parmi. Parmi non so, se mettete dentro su una pentola di pressione. Farnese anelito di libertà.
Questo concordiamo tutti.
E no, io vedo smettere questi affatti. Metti a confronto e dopo andiamo avanti. Andiamo avanti però.
Per infatti Merese Vene sta andando avanti in questa direzione, mi sembra che faccia...
Grazie, che te avanti e cerca di fare avanti, avanti marcia anche sotto questa roba qua.
Va bene,
grazie,
bene.
Ciao,
grazie, ciao.
Grazie,
invece. Sì, nel senso che io non sarei così tragico come certi ascoltatori che si danno già per dei defunti o dei sopravvissuti.
Assolutamente, cioè, che c'è ancora tempo.
Cioè io non mi reputo che... Non so se tu concordi, cioè non siamo dei sopravvissuti, non siamo neanche dei reduci, non siamo neanche...
No, siamo continuatori di un qualcosa che continua. Ovviamente può continuare con un trend positivo, no, decrescita, sì. O può continuare verso il basso, verso un futuro annientamento culturale. E come scompare tantissime culture purtroppo ogni anno, tante lingue, tanti popoli purtroppo ogni anno scompare, e mi sento da difendere la mia cultura e la mia identità in modo che non faccia la stessa fine fra qualche decennio.
Sì, pronto? Pronto?
Pronto, ciao Francesco.
Sì, ciao.
Ciao Francesco.
Sì,
Paolo,
forse sei al cellulare. Sì.
Senti, secondo me la lingua è importantissima. Ma io posso lasciarti la lingua, però ti posso rubare l'anima, mi senti?
Sì, sì.
Cioè, io posso lasciarti la lingua, io... Ti posso lasciare la lingua o veneto, però ti rubo l'anima.
Questo è un
altro
problema.
Come faccio a rubarti l'anima?
E noi lo sappiamo benissimo perché...
bravo Francesco. Infatti, se la religione...
Infatti Giampaolo l'ha detto chiaramente. Come
certo, se la religione è il complesso dei riti, no, dei comandamenti che si intrecciano con le tradizioni, gli usi e consuetudini di un popolo, cioè con l'anima stessa di un popolo, no, il popolo veneto troverà la sua identità, la sua vera identità, quando ritroverà la sua anima, che gli è stata rubata, sottratta da che cosa? Da chi? Dalla religione ebraico-cristiana. Noi, di fatto, seguiamo i riti, gli usi, i costumi della religione ebraico-cristiana, che non è la nostra. Come diceva giustamente Giampaolo, siamo stati colonizzati. Quando ritroveremo la nostra vera natura, la nostra vera anima, ritroveremo la nostra... Beh, basta, ci siamo già capiti.
Va bene.
Vi lascio.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Sì, c'è una telefonata, bene, sì, pronto?
Sì, ciao, sono Marco.
Ciao Marco.
Ciao.
Ciao, ciao anche a te.
Visto che sei di Cittadella, ci sarai domenica.
Maledetto che... Ben niente, dai.
Sì, beh, scusa, ti hanno messo anche sul sito che era lo sfidante in bicicletta che sfilava in bicicletta.
Visto che c'è, sì, è vero. Poi sono andato con
quello.
Sì, siamo venuti in bicicletta, perché il ciclismo è un'altra della passione dei veneti.
Sul sito l'avete messo lui, che era proprio uno dei pochi che partecipava alla manifestazione in bicicletta.
Dai, davvero? Capito. Ti sei in onda anche su Antena 3 stamattina, allora. Che devo portare il video, usare in diretta dalle 8 alle 9. Sì.
Io ora sono convinto che sarà un basso indice di gradimento del programma.
Non ho perso gente che viene.
No, una roba sua, ma una piccola osservazione, sì, credo condivisa anche da tutti.
Sì.
Provai a leggere una poesia in dialetto veneto e dopo provai a tradurla in italiano e leggerla in italiano.
Vabbè, se tu lo fai con Giorgio Baffo è molto difficile, sì, tradurlo.
Cioè non esiste più niente, la poesia sparisce se ti se traduci in italiano. La musicalità delle parole, che talvolta mi capita che la stessa poesia letta in italiano, se ha leso, per dire, non capisco quasi neanche a mille esempi. Se ha leso in veneto invece, ripetendo che parole che conosco, so darghe anche che ha musicalità e che ha cadenza, per cui quasi uno si ascolta, diciamo, riesce a capire meglio il senso dita in veneto, in dialetto, che nel traducendo in italiano. Quindi sicuramente, secondo me, se questo è il valore della ricchezza delle lingue, no, di un popolo, lingue che dopo se ga maturà col tempo nella tradizione, nella parlata delle persone, però qua è così il limite del dialetto. Che purtroppo, secondo me, ti te passi da territori abbastanza piccoli a un territorio magari un po' più, dove che te vedi che, diciamo, te perdi un modo di parlare, se cambia il modo di parlare, e te che un dialetto già, diciamo, diverso, magari do paesi vicini già dei dialetti...
Piccole differenze.
Ecco, quella è una domanda, perché da cosa è che derivava quello? Cioè, che era già allora?
No, è stato cosa Marco, mi pare, no, giusto?
Sì.
Marco, il fatto che una volta la società veneta non era così densamente popolare come adesso, si viveva molto più in piccole comunità, in piccoli paesi, no? E quindi è anche giusto, soprattutto per quanto riguarda, non so, gli strumenti agricoli, ognuno col suo inventava o col suo personalizzava un attimo e si inventava anche qualche parola nuova. Ma le differenze tra una comunità e l'altra non è soltanto nelle parole. Il Veneto ha abbastanza un'uniformità dei vocaboli. Le cambia soprattutto per gli accenti, per le pronunce, per le inflessioni. E tanti confonde questo con e ora c'è un'altra lingua e ora Castelfranco parla diverso da Cittadella. Caschiamo purtroppo in tranelli che linguisticamente
sì,
non regge.
Poi devi considerare che tutte quante le lingue antiche hanno una caratteristica di essere composte da decine di migliaia di termini, di conseguenza certi termini vengono usati in certi posti, in altri posti in realtà fanno parte del stesso vocabolario.
Per dire te, il sardo è una lingua riconosciuta a livello dello Stato italiano già da, mi penso, al manco 10 anni, una delle lingue prime riconosciute, no? Nel 92 forse, esatto. Eppure ancora adesso i sardi si sbaruffa per dire quale che deve essere il sardo ufficiale, perché i sardi, Sardegna è talmente piccola eppure ancora ha manco 4 varianti del sardo. Voglio dire, cominciamo a riconoscere la lingua veneta e dopo in 2 secondi magari ci mettiamo anche d'accordo e dire sappiamo come riferimento per uno che ipoteticamente dall'Inghilterra vuole studiare il Veneto e diciamo che il Veneto ufficiale è il Padovan o il Venezian o il Vicentin, basta mettersi d'accordo.
Basta
voglio dire.
Mettersi d'accordo. Perché non vorrei magari, no, che non altri fanno la festa qua a Cittadella, la festa dei Veneti, no? E magari per dire uno che viene, non so, da Monte Beuna o da Monte Galda o Ciappado, che te vuoi ti, insomma, da Esti, praticamente se viene qua e vede usi, costumi, vede tutta, diciamo, anche queste robe che fa parte della tradizione
veneta. Marco, ti si da dove?
Cittadella.
Ti si da Cittadella. Pensate che mi sono da Valdagno, che è un paese sulle montagne del Vicentino, zona prealpi. Mi pare che se un modello capisse da Dio, voglio dire. Eppure mi se devo parlare come chi mi ha insegnato fino a 20 anni. Fino a 20 anni mi abitava Valdagno, quindi.
Sì, no, ma mi viene in mente per esempio a volte Franco.
Ma tranquillo, non esiste.
Io lo scorso anno io ho parlato con gente che veniva da Milano e da Bologna e tutti si sono trovati bene, insomma, cioè nel senso che non vedo questo grande problema.
No,
ma
neanche
secondo me. Mi fa piacere questo, nel senso che ecco che non sia, diciamo, un modo di festeggiare che dopo se riduce, diciamo, a livello territoriale abbastanza, diciamo, limitata.
Anche perché, Marco, se fosse te seguivi gli altri anni, sul palco te potrei aver visto, e anche a sto anno sarà così, per esempio il cabarettista di Padova, dopo che sei il gruppo musicale da Verona, dopo che sei il gruppo che fa rivocazioni storiche da Venezia, per dirti, no?
E questo è importante, sì.
Un bel ventaglio, però a fine te capissi che siamo tutti parte della stessa roba.
Certo, va bene, dai, buona festa.
Allora. Allora che ti aspetto.
Sì, va bene.
Tira la luce della bicicletta.
Stavolta vengo con la roda grande davanti e quella piccola da trio.
D'accordo.
Quelle una volta, da montare su che te vuoi indo che te tra su quei bracci da montare in cima.
Fermo un nuovo video, dai.
Ecco, ciao.
Ciao, grazie.
Posso farti un'ultima domanda, che visto che parliamo appunto della festa in concreto.
Sì.
I giornali hanno fatto la polemica sul tanco. Cosa ci puoi dire sulla storia del tanco? Cioè, se vuoi, sono mancano 7 minuti,
sì,
le telefonate le blocchiamo e così parliamo solo della festa, perché ci sarebbero ancora telefonate.
Volentieri, se magari dopo riusciamo a riprendere anche più tardi nella trasmissione serale. Allora, il tanco è uno strumento che ha ancora una forte rilevanza e fa ancora parlare tanto, no? Il tanco, se sta un mezzo, lasciai in un deposito per 9 anni, perché sono 9 anni che ne distanzia, ad esempio, dei fatti di Piazza San Marco che tutti hai visto, insomma, che ha fatto il giro del mondo. E dopo 9 anni si sta acquistato all'asta da un comitato, che si è comitato Sostegno 8 di San Marco, che era qui che praticamente dopo l'epoca di Serenissimi doveva su Skype aiutare le famiglie, perché insomma le famiglie si trovano in gravi crisi economiche. Sto comitato l'ha venuto da altri organizzatori di questa festa e gli ha detto, nell'ambito della festa di Veneti, che è una festa comunque anche identitaria, insomma, come abbiamo detto fin adesso, può essere che spazio per il tanco, che comunque rappresenta, volenti o nolenti, un tocco di storia veneta che è successa e che in quel momento che ha fatto capire al mondo che comunque i Veneti esisteva. C'è stata anche una rivendicazione culturale oltre che politica, e là non mi entreria nell'argomento perché poi neanche non mi riguarda, però sono convinto che questa sia stanca una rivendicazione culturale da parte di gente ormai esasperà che voleva comunque un cambiamento in positivo per la società veneta e per la cultura veneta, che a suo tempo, ma anche adesso potremmo dire, non ha la giusta valorizzazione. Ne attimo accettà senza dargli contributi economici, lasciando loro la gestione di questa cosa, e nella garanzia che il tanco venga a portare a feste e eventi, messo come fosse in un museo, quindi esposto al pubblico e ristrutturato. Nell'ottica di vedere il tanco come un strumento legato comunque alla storia veneta, perché 9 anni è ormai tanti che ne distingue da quel fatto, ne ha fatto convincere che effettivamente poteva essere un giusto in più alla festa, che poteva comunque attirare l'attenzione della gente e comunque non far dimenticare un capitolo di storia veneta dove te hai visto delle persone che si ha sacrificato per i veneti.
Tanto non so, c'è gente che si sente italiana perché si vincono i mondiali di calcio a sbandire la bandiera.
Perché noi non potremmo avere un simbolo che rappresenta chi...
Fa parte della nostra storia, cioè nel senso, esatto, che può piacere o non piacere, condividere o non condividere, da molte altre cose, però è, diciamo, una reliquia, è un oggetto archeologico che fa parte della nostra storia.
Esatto, se è successo, noi altri quindi lo porteremo, pur sapendo che veniamo fra tutte queste polemiche, però non si aspettavano che il giornalista, ma dopo anche i politici stessi, se tirasse fuori dal discorso solo perché lui magari si sente più di sinistra piuttosto che qualcos'altro. Anche perché a Feste di Veneti, che c'è tantissimi tusi anche di sinistra che partecipa, che danno manghe, perché noi non guardiamo sta roba qua, insomma, ti trovi da gente di destra, di sinistra, di centro, gente che non va a votare, gente che,
io ti posso,
che non interessa niente di politica.
Io ti posso assicurare che ad esempio alla festa dello scorso anno sono venute gente che era nei partiti comunisti, nel Partito Comunista Italiano, che ha sfilato, che è stata lì, cioè, perché era una festa culturale.
Perché la cultura appartiene a tutti, voglio dire, anche qua, né altri, per esempio, la festa che mo veramente il piacere mio personale, che so che viene Luca di Radio Gamma 5, no? Tutti irriducibili, venirà, spero, la Lilli, Occhio dei Lince, insomma,
Occhio dei Lince mi ha già detto prima che ci vediamo domenica a Cittadella.
Lo so, esempio anche gli altri anni, c'è tutte persone di cui mi go stima, che ho capito, la stima che va oltre la politica, cioè non sai che tutta la vita che essere politica, che ho capito, purtroppo i giornali che ha tentato di inquadrare.
Poi una cosa non è politica, è partitica.
Partitica, esatto, che
nel senso, ma poi la festa dei Veneti è una festa culturale. Se qualcun altro parlava ad esempio di altre cose e le proponeva, penso che voi non avete problemi a ospitarle.
Assolutamente, difatti, caspita, abbiamo più di 50, anzi, sfioriamo i 60 espositori quest'anno. Tutta gente che si è proposta di venire con i suoi prodotti, con l'artigianato. Quindi il tanco, a fine che è finito sui giornali, sarà uno dei tantissimi eventi della festa.
E non vedo che abbia fatto nessuna discriminante politica, quanto mi risulta.
Se discriminante politica, uno arriverà e se fa la sua idea o se tiene la sua idea e parteciperà a migliaia di altri eventi.
Saranno i banchetti dei libri e voi non avete fatto la lista dei libri dei lineci proibiti o di quelli consentiti. No, di conseguenza, cioè, è una festa culturale in cui si ospita
e
tutto.
E comunque è una festa a 360 gradi, come che a 360 gradi c'è la cultura veneta.
Sì, io ho voluto ribadire questo perché purtroppo sotto il Corriere del Vento ha marcato molto sul discorso colore politico che non c'è, quanto mi risulta, insomma.
Dicevo che appunto tanti giovani anche del nostro gruppo si sentono un po' così spaesati nel vedere certe reazioni che chi ne conosce effettivamente non riesce a condividere, perché sa che il nostro spirito non sa questo. Il nostro spirito è uno spirito che vuole unire la gente e evitare qualsiasi modo di disunione tra i veneti.
Abbiamo 2 minuti, purtroppo molti ascoltatori sono persi. Io ricordo che Davide sarà anche questa sera in trasmissione dalle 19 alle 20, perciò quelli che non hanno potuto intervenire oggi, si ricorda il numero di telefonici, questa sera dalle 19 alle 20 potrete parlare con
Davide. Ecco, per chi non seguisse la radio stasera, mi ricordo allora che domani sera se catemo parte ufficialmente la festa con un convegno alle 8:30, di un convegno di storia veneta molto importante, che bravi relatori, parleremo del 1866, anno del plebiscito truffa che ha sancito l'annessione del Veneto all'Italia. Dopo 1100 più anni di storia indipendente, dopo una piccola parentesi austriaca, per la storia di Veneti che si è stato fatto un'inversione, si è stato fatto un cambiamento drastico. Andiamo a capire cosa che è successo, andiamo a capire perché, e dopo ognuno trarrà la sua conclusione. Andiamo avanti, sabato in piazza Cittadella, una serata per far festa tra giovani, con musica,
alle 19:30.
Sì, cominciamo ora di cena e andiamo avanti fin tardi, insomma, tanto per divertirsi insieme. E dopo aspettiamo tutti, ovviamente, anche domenica, partiamo da mattina presto e andiamo avanti fin tardi a notte e sarà una gran bella giornata per stare tutti insieme.
E poi domenica, tra che il clou, insomma, all'inizio della festa, che è ora della domenica?
Cominciamo verso i 10:30 con tutti i stand verti, le prime rievocazioni storiche. E dopodiché nel pomeriggio che sarà tutti spettacoli sul palco, che sarà altre rievocazioni, che sarà tanti appuntamenti.
Bene, io è rimasto un minuto, saluto gli ascoltatori, io ricordo di sostenere la radio perché Giorgio di Occhio di Lince ve ne ha già parlato dalle 12 alle 15 degli ulteriori problemi che la radio ha. Radio Gamma 5 sopravvive perché ha l'aiuto degli ascoltatori che sono fondamentali, che sono gli unici a finanziarsi, se anche in questo momento gli ascoltatori ci possono aiutare, gli va il grazie anche da parte mia. E questa sera ci risentiamo con Davide dalle ore 19 alle ore 20. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
E vi mando la pubblicità, perché non parte questa. Sì, bene. Ciao a tutti.